Allora, in primo piano c'è la mondiale del 1990 e allora, siccome c'è quel mondiale, iniziamo così. Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così, questa avventura. Senza frontiere, con il cuore in gola. Notti magiche, inseguendo un gol. Allora, questa è un'estate italiana. Era l'inno di quei mondiali, poi è diventato famoso però soprattutto come Notti magiche. Magie in quel mondiale le faceva anche un certo Roberto Donadoni. L'armadillo. La cantavate nello spogliatoio questa canzone?
Beh, devo dire, no, forse cantarla no, però l'ascoltavamo volentieri. Era una canzone che direi che è entrata subito così nel piacere da parte di tutti, perché credo che fosse veramente una melodia azzeccata, insomma.
A proposito di magie, ho preso queste immagini qua. Partita contro l'Austria, non fa in gol, ma questi tuoi spunti sono fedele testimonianza di quello che era stato il tuo mondiale.
Beh, insomma,
facevi quello che volevi.
Beh, fare quello che volevo magari no, però sapevamo tutti quanti che era veramente una circostanza unica e quindi dovevamo dare tutto quello che potevamo e direi che è stato veramente da quel punto di vista lì una bella condivisione con tutti i miei compagni di squadra.
Tu avevi un ruolo che non c'è più, cioè l'ala non esiste più, erede di Causio, di Conti, poi sei arrivato tu e poi il nulla.
Beh, insomma, direi che sono cambiate un po', come dire, le dinamiche nel gioco del calcio, poi però insomma credo che faccia parte un po' anche di quelle caratteristiche che a volte un giocatore ha in più rispetto ad un altro in un ruolo diverso e quindi sono quelle, come dire, è come quando una squadra funziona e riesce a ottenere risultati importanti, sono quelle alchimie che a volte vengono un po' anche così per una certa casualità e insomma le mie caratteristiche fin da ragazzino sono sempre state un po' quelle, con magari qualche limite in fase di realizzazione.
Sì, perché hai segnato poco.
Però, insomma...
Strano perché avevi un bel tiro.
Ma fin da ragazzino ero un po' così, insomma, fin dall'età di 8-10 anni, quando giocavo con i miei coetanei, c'era un po' una regola che mi imponevano, che era quella di o non potevo superare la metà campo oppure non potevo fare gol. E poi questa cosa qui di non fare gol mi è rimasta un po' addosso. Magari dribblavo tutti, arrivavo sulla linea di porta o vicino alla porta, dovevo cercare il compagno per far sì che potesse realizzare, altrimenti a giudizio loro era un po' troppo facile, ero troppo avvantaggiato e quindi mi mettevano questi vincoli che però gioco forza poi mi sono un po' rimasti.
Ma da allenatore, se tu avessi a disposizione un giocatore delle tue caratteristiche quando eri giocatore, cioè uno che salta l'uomo e magari è meno abile in copertura, che cosa gli dici?
Ma no, ma io credo che il bravo allenatore sia quello che riesce a sfruttare al meglio le qualità dei propri giocatori e cercare di mettere nelle condizioni di poter esprimersi al meglio. Poi è chiaro che qualche lacuna uno ce l'ha, questo è indiscutibile, però è anche vero che il calcio è fatto di due momenti, di quando la palla ce l'hai tu e di quando la palla ce l'hanno gli avversari, quindi ti devi anche saper adattare a questi due momenti e quindi devi essere bravo anche a insegnare a colui che è bravo con la palla e quindi magari anche a saltare l'uomo, a creare superiorità numerica, anche a sapersi poi posizionare e essere utile alla squadra anche nel momento in cui la palla non ce l'ha più.
Anche se poi magari lo perdi un po' sul piano della vera offensiva?
Ma io non credo che sia così. Io credo, almeno io parlo per me personalmente, ma il fatto di riuscire a volte a recuperare la palla, ad andare a contrastare un avversario e quindi interrompere un'azione dell'avversario era un motivo per darmi la carica, per darmi quella possibilità poi di poter esprimere quelle che poi erano le mie qualità con la palla nei piedi. Quindi quando si ragiona in quei termini e si dice beh, sì, lo si costringe a fare un po' troppo la fase difensiva, quindi poi perde energie e insomma, secondo me lasciano un po' il tempo che trova.
In quel mondiale però c'era un signore che si occupava solo della fase offensiva, che non parte titolare e poi diventa semplicemente fenomenale, Totò Schillaci.
Sì, sì, Totò in quel mondiale è stato veramente qualcosa di strepitoso, di eccezionale, ma nei suoi occhi c'era proprio questa voglia, sì, questo desiderio, questo gusto di emergere, di far vedere che cosa sapeva veramente fare. Credo che quello fosse anche un gruppo che l'ha aiutato molto. Al pubblico rimane negli occhi solo il momento in cui poi realizzi il gol, in cui diventi determinante, ma tutto quel percorso che ha fatto durante quel mondiale nella preparazione, tutti quanti noi ci eravamo resi conto che era un giocatore che poteva essere determinante.
Ma quando dici che il gruppo gli è stato vicino, concretamente, che cosa significa?
No, nel farlo sentire a suo agio, no? Credo che quello fosse uno spogliatoio dove non c'è mai stata la sensazione di avere, come dire, qualcuno che era al di sopra dell'altro, ma si cercava di completarsi l'uno con l'altro e là dove non arrivavo io poteva arrivarci qualcun altro e lo stesso discorso vale per lui, insomma, no? È chiaro che lui aveva nella sua genetica quella di essere un finalizzatore, ma non solo quello, perché poi era molto bravo anche a venire a prendere palla, a saltare l'avversario, uno di quegli attaccanti che pur non avendo una grande struttura fisica però era veramente completo.
Quel mondiale inizia al contrario con il botto, perché ci sono i campioni in carica dell'Argentina, esordio a San Siro contro il Camerun e gli africani vincono per 1-0. Tu in quel momento che cosa hai pensato? Che l'Argentina di Maradona perde contro il Camerun?
Beh, insomma, sapevamo che le squadre comunque africane erano squadre difficili da affrontare.
Tra l'altro il Camerun, dato storico, per la prima volta un africano arriva nei quarti di finale.
Esatto, però era una squadra che aveva una buona fisicità, una squadra che aveva anche una buonissima tecnica in tanti interpreti, e il fatto anche di aver subito il gol in quel modo, perché quello è stato indubbiamente un po' un errore da parte
di Pompino,
del portiere, e insomma, cosa che poi invece andando avanti e anche con noi, insomma, il portiere è stato poi determinante, però insomma, no, il pensiero che l'Argentina potesse uscire di scena penso non ci fosse nessuno di noi,
anche se poi viene salvata dall'arbitro Fredriksson, svedese, perché io mi ricordo che al termine di questa partita passeggiavo da San Siro, siamo andati in un ristorante, c'era anche Beppe Marotta e c'era l'ex medico dell'Argentina, vale a dire il dottor Oliva, che era il medico di Menotti. Lui si stava parlando, insomma, l'Argentina in difficoltà, chissà, dice, nessun problema, l'Argentina troveranno il sistema, perché sono i campioni del mondo uscente, poi c'è Maradona, troveranno il sistema per farli andare avanti. Ed in effetti, nella seconda partita contro l'Unione Sovietica, ai sovietici non viene dato un calcio di rigore nettissimo. Vabbè, l'Argentina comunque vola fino in finale. Il dato strano, quello che però mi incuriosisce, che è capitato diverse volte nella storia del Mondiale, che è una squadra che perde all'esordio. Per esempio, voi con l'Italia 94 perdete all'esordio e andate in finale. Il dato più clamoroso è nel 2010. La Spagna perde all'esordio con la Svizzera, vince il Mondiale. L'Argentina, l'ultimo Mondiale, quello del 2022, perde contro l'Arabia Saudita e vince il Mondiale. Ma come ti spieghi questa cosa qua?
Beh, insomma, la prima partita è sicuramente un po' particolare, no? Perché al di là dell'avversario che ti trovi è chiaramente l'esordio, e quindi tutti ci tengono a far bella figura, soprattutto quelle squadre che magari sulla carta sono meno rappresentative, no? E quindi ti trovi l'Argentina di turno, l'Italia di turno, insomma squadre e nazionali che hanno fatto un po' la storia, e lì dai veramente il 120%, e a volte è chiaro che anche la fatalità gioca parecchio, no? Indiscutibilmente oggi determinate situazioni sarebbero valutate in maniera diversa, e questo può essere che abbia dato anche qualche vantaggio a qualcuna di queste squadre.
Fatto sta che l'Argentina, nel nostro dialetto diciamo a butte scarpusch, forse anche nel bergamasco si dice così, no? Cioè, va avanti così, anche con un pizzico di fortuna. Ricordo l'ottavo di finale, giocato contro il Brasile. Il Brasile prende un palo, prende un'asta, diverse occasioni. E poi però succede che Maradona si inventa qualcosa, e l'Argentina, grazie a Caniggia, supera la Brasile per 1-0.
Sì, quando tu hai...
Un po' come contro di voi in semifinale.
Esatto, esatto. Quando tu hai questi campioni, è chiaro che questi possono veramente fare la differenza. E contro il Brasile, chiaramente la giocata di Maradona è stata qualcosa di eccezionale. Oltretutto è riuscito a fare anche un assist a Caniggia col suo piede, che non era proprio il suo piede naturale. Però partendo insomma centralmente, saltando due o tre avversari, questo fa sì che oggi ancora si parli di giocatori del passato che sono stati veramente dei campioni fenomenali.
Ma tu sai che su questo tavolo di finale c'è una nube nera, nel senso che Branco, che tu hai conosciuto,
che io
perché
ho visto,
giocato...
che ho visto anche non molto tempo fa.
Ah. Sì, perché era a Genova, no? Recentemente.
Era venuto a trovarmi al campo d'allenamento, sì, non più tardi di un mese fa.
Allora, lui dopo questa partita aveva annunciato il fatto che non si sentiva bene, che aveva giramenti di testa e poi è stato appurato. Lo aveva ammesso anni dopo Maradona, ma lo stesso Ruggeri, che era un giocatore dell'Argentina, aveva detto a Branco: guarda che il nostro tecnico Carlos Bilardo molte volte che cosa fa? Allunga attraverso i suoi assistenti una borraccia ad un avversario. In questa borraccia c'era del Rohypnol, che è un farmaco, un ipnotico, un sedativo, tra le altre cose fabbricato in Svizzera dalla Roche. E quindi Branco quella partita lì, pur denunciando alla fine della partita quello che era successo, non gli ha creduto nessuno. Insomma, è stato messo in difficoltà il Brasile anche grazie a questo tipo di sotterfugio.
Questa, in tutta sincerità, è una notizia che non avevo mai sentito, e allenatore di vecchio stampo come poteva essere lui, può essere che abbia ricorso a qualche stratagemma di questo tipo, però il fatto che un giocatore denunci qualcosa del genere, insomma, fa abbastanza specie.
Quello stesso Branco aveva anche paura, perché diceva: se mi sorteggiano il controllo antidoping, poi...
Oltretutto, oltre il danno, anche la beffa, perché insomma, se magari hai bevuto la borraccia che ti ha dato qualcuno della squadra avversaria, e per di più risulti anche doping, veramente sarebbe stato incredibile.
C'è un altro episodio che ha fatto molto discutere in questo mondiale. Il tuo compagno di squadra, Rijkaard, sputa una volta, poi sputerà anche una seconda volta nei confronti di Föller.
Devo dire che, avendolo conosciuto, veramente è una cosa che mi stupisce moltissimo.
Perché ricordiamo, i due avevano litigato per un intervento di Föller nei confronti di Van Breukelen, che era il portiere dell'Olanda. Poi arriva il direttore di gara che mostra il cartellino rosso sia Föller sia Rijkaard.
Sicuramente ci deve essere stato qualcosa di in precedenza, perché pensare che Frankie Rijkaard arrivi a fare una cosa del genere veramente mi lascia stupito, perplesso, veramente. Sappiamo che Germania e Olanda, sportivamente parlando, è sempre vista in una chiave di grande rivalità, e quindi c'era veramente delle ruggini del passato, però insomma quelli sono episodi che sono brutti da vedere e credo che non abbiano giustificazione.
Beh, ricordiamo che due anni prima all'Europeo l'Olanda aveva superato in casa della Germania gli stessi tedeschi in semifinale, poi aveva vinto quell'Europeo.
Esatto, quindi c'erano dei precedenti, però insomma precedenti finché si vuole, ma gesti di questo tipo veramente sono brutti da vedere nello sport, ma in generale.
Allora, l'Italia fa un ottimo percorso, non subisce nemmeno un gol, poi arriva in semifinale contro l'Argentina, c'è questa prima rete, tra le altre cose bellissima, eh?
Sì, una bella azione, veramente una bella azione.
Boh, dopo segna sempre lui.
Sì, insomma, era il momento dove qualsiasi palla potesse vagare nei paraggi dell'area di rigore della porta, e lui era presente, riusciva a trasformarla. Però è stata veramente una bellissima azione, così come credo la partita sia stata una buonissima partita. Non siamo riusciti ad andare oltre quel gol e poi abbiamo subito il gol in maniera un po', come dire... Forse abbiamo...
Zenga non dormirà ancora adesso per questo errore.
Sì.
Prima rete subita durante tutto l'arco di quel mondiale.
Walter probabilmente lì ha sbagliato un po' il tempo di uscita, era una palla che non era così alta da poter essere intercettata, però insomma rientra fa parte del gioco. Sono attimi, sono frazioni di secondo dove uno deve scegliere, deve fare qualcosa. e a volte ti può salvare un gol, a volte invece lo subisci come è successo.
Il fatto di aver giocato a Napoli e non a Roma in qualche modo vi ha condizionato negativamente? Ma lo stadio era, non dico spaccato in due, ma quasi, perché sì, c'era Maradona.
Sì, devo dire che il fatto di giocare a Napoli con Maradona ha creato qualche difficoltà in più. Io non vorrei trovare un appiglio in questo. Forse sarebbe stato meglio giocarlo da un'altra parte, questo sì, però credo che l'esito della partita non dipenda da quello.
Ma voi ne avevate parlato prima della partita di questo fatto?
Sì, è chiaramente una cosa che abbiamo, come dire, valutato come una strana coincidenza, no? Però insomma eri poi talmente concentrato e focalizzato su quello che dovevi fare ed era il penultimo step da superare, per cui sapevamo che non poteva cambiare nulla, quindi l'abbiamo accettato.
Fatto sta che si arriva ai calci di rigore.
Sì, arriviamo ai calci di rigore e calcio di rigore
non
che...
è che 17 porta sfortuna.
No, non era neanche calciato con poca forza, abbastanza deciso, però ad un'altezza che chiaramente il portiere è agevolato nel momento in cui riesce ad intuirlo.
Ma quando si apre così il piattone, se sei un destro, non è perché cerchi una soluzione un po' facile, perché non...
No, sono partito con l'idea di calciarlo da quella parte, però se rivedi le immagini si vede abbastanza chiaramente che il portiere ha avuto subito la percezione che potessi calciarla lì, quindi è partito, bisognava avere un attimino più di freddezza e riuscire a cambiare. Un po' la verità è anche che diciamo nella tabella dei rigoristi non era prevista la mia di partecipazione, però all'ultimo
qualcuno si è tirato indietro,
all'ultimo qualcuno non se la sentiva, come può accadere, come ci sta, e quindi mi sono proposto io, cioè mi hanno detto lo calci tu, io ho detto ok, va bene, purtroppo andò così.
Dopo il tuo errore parte Maradona, che aveva sbagliato nel quarto di finale contro la Jugoslavia tirando per terzo, qui decide di cambiare, tira per quarto e fa gol.
Sì, sappiamo la sua capacità, è riconosciuta da tutti, anche se poi anche a lui è capitato di sbagliare calci di rigore, però in questa circostanza è stato molto freddo e è riuscito a vedere Walter che partiva sulla sua sinistra e lui l'ha messa dall'altra parte.
Serena, che poi sbaglia pure lui, era nella lista sì o no?
Aldo sì, credo che fosse tra i rigoristi.
La grande fortuna dell'Argentina è che Pumpido, portiere titolare, si fa male nella seconda partita, entra questo Goico Icea sconosciuto, che i rigori insomma ne ha parati parecchi, è stato decisivo in questo campionato del mondo.
Sì, ha sempre avuto un po' questa nomea del portiere bravo sui calci di rigore, non un grande portiere diciamo nella sua completezza, però sui calci di rigore ha avuto sicuramente dei buoni risultati.
Ma questo tuo errore in questa partita, in questa semifinale mondiale, che non è andata secondo le aspettative, ti rode ancora dentro adesso? Non ci hai più pensato?
No.
Per un po' non ci hai dormito?
No, direi che c'è stato molto dispiacere, perché comunque è indiscutibile il fatto che giochi un mondiale e una partita che può voler dire la finale con tante aspettative di fronte al pubblico della tua nazione, insomma da questo punto di vista ero veramente molto molto dispiaciuto, però ho sempre interpretato la mia carriera guardando oltre. È chiaro che quel rigore ha avuto un peso specifico, però io credo che il solo fatto di presentarti lì e calciarlo vuol dire assumersi delle responsabilità e soprattutto
certo,
devi avere la coscienza di aver dato sempre tutto quello che potevi e di aver fatto tutto quello che era nelle tue capacità. Poi dopo rigori nella mia carriera ce ne sono stati parecchi decisivi, dall'Under 21 all'Europeo, da giocatore e anche...
Ma non è che ti è andata
dall'evento
benissimo quei rigori in genere?
No.
Perché anche 4 anni dopo, allora tu non sei nella lista dei 5 ed in effetti non lo tiri quel rigore. Ma lo ricordiamo, sì. Pasadena contro il Brasile. Brasile, stessa storia.
La dimostrazione che insomma c'erano giocatori del calibro di Baresi piuttosto che di Baggio, però quando sei lì in queste circostanze, Franco oltretutto quella finale la giocò dopo 21 giorni da un intervento al menisco, sì. Insomma, e direi che era già un miracolo quello che era riuscito a sì. fare. Poi purtroppo
sembrava essersi messa bene, perché anche il Brasile sbaglia il primo, solo che poi tocca Massaro, che non era nella lista.
E anche lui se lo fa parare. Più o meno il rigore che avevo fatto io sì. nel 90. A parte che poi anche le condizioni climatiche veramente hanno avuto
pazzesco, avete giocato a mezzogiorno.
Un peso incredibile.
Poi soprattutto pensando a quello che era il gioco, la filosofia di gioco di Arrigo Sacchi.
Esatto, dispendiosa. Infatti io credo che dal punto di vista fisico, nella mia carriera, quel mondiale, quel periodo è stato veramente il periodo più faticoso, più difficile, perché veramente si giocava addirittura un paio di partite che si giocavano a Boston, furono ritardate, una spostata anche di penso di mezz'ora, forse tre quarti d'ora, perché c'era talmente tanta umidità che si era creata una nebbia che non permetteva di vedere dal metacampo a vedere la porta. E c'era il 99% di umidità. Io non ho mai visto partite come in quel mondiale, dove a volte c'erano 5-6 giocatori in campo sdraiati con i crampi, perché veramente erano condizioni al limite.
E fra un po' saremo appunto a Capua, visto che il mondiale si giocherà di nuovo da quelle parti.
Sì, è chiaro che quello forse è stato il primo mondiale dove, per ragioni di fuso orario, si giocava anche ad orari che non erano usuali per noi, no? Per cui sai, quando sei abituato in un certo modo e ti trovi a dover mangiare alle 8, 8 e mezza del mattino la pasta asciutta invece di dover fare la colazione, quello cambia un po' anche certe dinamiche, no? È stato veramente qualcosa dal punto di vista fisico difficile, complicato.
Tra una partita e l'altra, a parte recuperare, quando c'erano dei momenti di libertà così, che cosa facevate?
Mi ricordo che in un paio di circostanze andammo a New York, a Manhattan, e se non sbaglio c'era forse Nicola Berti che aveva un appartamento, allora aveva comprato un appartamento.
Pensavo che mi dicevi che aveva fatto una pazzia delle sue, pensavo.
No, lui aveva un appartamento, mi ricordo che insomma eravamo in un gruppetto, andiamo a Manhattan, andiamo a fare un giro, ma era un continuo dentro e fuori dei negozi per cercare un po' di refrigerio con l'aria condizionata, fino a che dopo un'ora e mezza che eravamo lì ho detto: Nicola, andiamo a casa tua e stiamo lì al fresco con l'aria condizionata, perché era veramente una cosa improponibile.
E invece il Mondiale d'Italia che cosa facevate?
Bueno, si stava lì nel nostro ritiro. E
a carte si giocava?
Ma sì, c'era chi giocava a carte, c'era chi giocava, non so, a backgammon piuttosto che a qualcos'altro, c'era il biliardo, insomma, tutti quegli svaghi che fanno un po' parte di un ritiro, di una squadra di calcio, però, oppure qualche bel film in TV, insomma, si cercava di passare il tempo in questo modo.
Fatto sta che l'Italia in quel mondiale del 90 non gioca la finale come avrebbe desiderato, c'è comunque una finalina contro l'Inghilterra che vincete in un clima di festa. Nonostante tutto, a
sì,
Bari.
Sì, sì, ma credo che comunque, al di là del fatto di non essere arrivati in finale, che è stato sicuramente un po' una delusione per tutti noi giocatori, però comunque c'era la consapevolezza di avere una squadra veramente di ottimo livello. È riconosciuta anche, mi è capitato poi negli anni a seguire, insomma, Da tifosi che magari trovavi in giro, e tutti quanti ammettevano quella era veramente una nazionale forte. È chiaro che si ha sempre la tendenza di fare un po' i paragoni con quella magari più recente, piuttosto che
quella dell'82 passato, soprattutto magari.
Però insomma, ma quella dell'82 è stata anche una nazionale che ha vissuto una situazione particolare, per cui quello ha reso ancora più forte quella coesione che è fondamentale e necessaria, soprattutto quando tu arrivi a disputare una grande competizione come un europeo o un mondiale dopo una stagione che comunque è veramente pesante anche dal punto di vista mentale.
Cioè, ma mi stai dicendo che se ci sono problema extra calcio è quasi meglio perché compatti di più il gruppo? Perché in Italia è successo anche nel 2006 la stessa cosa.
No, che esatto, è vero, con lo stesso discorso con Lippi, non dico che è meglio perché certe cose sarebbe bene che, come dire, fossero gestite in maniera diversa, però è inevitabile che nel momento di difficoltà tu ti aggrappi ancora di più al tuo compagno, ai tuoi compagni, alla squadra in generale. Questo può cementare ancora di più e può dare ancora quell'ulteriore spinta che ti porta a dire va bene, facciamogli vedere veramente chi siamo, no? Che non è così come dicono loro. E credo che quello sia stato sicuramente una motivazione.
Siamo alla finale, che l'Italia non gioca. Da una parte c'è la Germania, che allora si chiamava ancora Germania Ovest, contro l'Argentina. Argentina senza quattro titolari, con Maradona in non buone condizioni fisiche, e succede questo in quel di Roma. Viene fischiato l'inno argentino, la risposta chiara dal labiale di Maradona. L'avevi vista?
Adesso mi è tornato alla mente rivedendola, e beh, è chiaro che non fa piacere, no? Sei lì in mezzo al campo, sai di dover disputare una finale di un campionato del mondo, c'è il tuo inno nazionale al quale sei per forza legato, e sentire i fischi non fa assolutamente piacere, ma è un po' il discorso che si faceva poc'anzi, no? Quello in teoria ancora di più fa crescere in te quella voglia di dimostrare che si stanno sbagliando tutti e che non è la cosa giusta da fare. Poi dopo purtroppo il risultato non è andato come...
Ma la finale l'avevi guardata?
Sì.
Una delle finali più brutte della storia del calcio.
Sì. Però insomma l'Argentina non era una squadra che esprimeva un bellissimo gioco, no? Viveva molto sugli spunti di uno, due, tre giocatori che chiaramente facevano la differenza, però una squadra arcigna, una squadra fastidiosa, una squadra che veramente per riuscire a conquistare un po' di terreno, un po' di spazio, dovevi veramente lottare con le unghie, con i denti. Però insomma in quella finale solo Maradona, che oltretutto giustamente, come hai detto, non era nemmeno in perfette condizioni fisiche, non è bastato.
Ma c'è rigore o non c'è rigore, secondo te?
Beh, insomma...
L'intervento di Sensini su Föller.
Ma sono...
Lo ricordiamo, mancano 5 minuti al 90esimo. Sì, L'Argentina è già in 10.
Sì, ma se tu vedi la dinamica, io credo che con il VAR di oggi questo sia un rigore che viene assolutamente concesso. Quindi... ti brucia, ti dà fastidio, però io come spesso dico, quando ti capita qualcosa e sei tu che devi valutarla o quantomeno è una cosa che viene contro di te, hai un metro di valutazione che è diametralmente opposto a quello dell'avversario, se fosse capitato a lui, no? Quindi a mio parere è un rigore che si poteva benissimo concedere, insomma.
E Bremer che calcia con il destro?
Questo
ma l'aveva già fatto in semifinale,
non era la prima volta
nella serie dei rigori.
Ma io Bremer me lo ricordo anche agli europei in Germania nell'88, e anche lì calciò un rigore.
Lui ma vuol dire che è ambidestro?
Esatto, lui andava su, ma io me lo sono trovato spesso contro come avversario. Sì. Chiaramente lui giocava come terzino sinistro. E se tu tentavi di saltarlo sul suo piede forte, sul sinistro, insomma era abbastanza difficile. Nel gioco, quando tu riuscivi ad andare sul destro suo, qualche vantaggio l'avevi. Poi invece nel caso del calcio, come nel calcio di rigore, lui era uno che giocava e tirava tranquillamente con uno con l'altro, e questo per il portiere veramente era una cosa complicata.
Maldini era destro naturale.
Maldini era destro naturale da ragazzo e poi ha giocato tutta la vita sulla fascia sinistra. Anch'io il mio piede era il destro naturale e ho giocato molto a destra, ma ho giocato anche tanti anni a sinistra, quindi io credo che questo sia qualcosa che fa sì che nel bagaglio di un calciatore, di un professionista, dia enormi vantaggi, no? Quando tu sei uno specialista solo di una cosa È chiaro che nel momento in cui trovi poi un tuo compagno che ha un po' più di qualità di te, e quindi ti giochi il posto con lui, se hai l'opzione di poter giocare in due o tre ruoli diversi, qualche chance in più di stare in campo con più continuità ce l'hai.
E magari se hai anche l'opzione di giocare con i due piedi.
Esatto, soprattutto.
Maradona a parte.
Ebbene, lì parliamo di giocatori diversi, insomma.
Parliamo anche di Milan. Dove siamo qui?
La finale ad Atene contro il Barcellona.
4-0.
Sì, grandissima serata. Anche lì per tutta una serie di motivi, per come si era preparata quella partita.
Senza Barese e Costa Curta.
Senza Barese e Costa Curta e soprattutto...
Guarda cosa fai qua.
Dopo le dichiarazioni...
E poi Massaro.
Le dichiarazioni di Johan Cruyff, no? Alla vigilia, insomma, tutte quelle cose un po' come abbiamo appena raccontato riguardo ai mondiali, no? Sono tutte quelle cose che ti caricano e ti danno ancora più motivazioni. Sembrava che fosse una partita già segnata, e con Cruyff che disse, se non sbaglio, anche prima la vigilia, no? Insomma, per far capire un po' qual è la filosofia dei due club, no? Il Barcellona ha preso Romario e il Milan ha preso Desailly, no?
Come sì, che fa il quarto gol peraltro.
Esatto, che poi fa anche il quarto gol, ma non solo il quarto gol, cioè lì ha fatto una partita stratosferica, era una cosa... È imbarazzante per gli avversari, non c'era modo di poterlo superare, ma credo che sia stata una di quelle, un po' come la prima finale che io disputai, che abbiamo disputato contro lo Steaua a Bucarest,
4-0,
sempre a 4-0
a Barcellona,
bravissimo, dove alla fine si è detto sì, però lo Steaua a Bucarest era una squadra così, non era così forte, no? Quando, è chiaro, quando c'è un risultato così eclatante è facile fare un commento di questo genere, ma quando una squadra arriva in finale è perché chiaramente ha delle qualità importanti. Tu giochi una finale contro il Barcellona, che indiscutibilmente, a detta di tutti, era la squadra più forte del momento, vinci 4-0, insomma, fai fatica a trovare appigli, no?
Allora, 5 finali giocate da Roberto Lanarone di Coppa dei Campioni, 3 vinte e 2 perse, però c'è anche un'ombra di quel Milan.
Sì, allora, definiamola così:
0-0 l'andata, quarti di finale contro l'Olympique Marsiglia. A Marsiglia siete sotto di un gol, manca poco alla fine. A un certo momento si spengono le luci e Gagliani dice andiamo via, suscitando anche l'ira il giorno dopo di Berlusconi, perché il Milan venne squalificato un anno.
Sì, è vero questo, però è anche vero che poi andammo a disputare la Coppa Intercontinentale, perché quel Marsiglia fu riconosciuto come una squadra che aveva come dire, taroccato qualcosa, no? Non in questa serata, ma in generale. Insomma, era uscito fuori che insomma c'era chi aveva fatto uso di farmaci o di...
Ma tu quella serata lì in campo come l'hai vissuta, onestamente?
Va come qualcosa di strano, di non... a parte che poi probabilmente non eravamo neanche nelle condizioni fisiche ottimali, avevamo anche Van Basten che non stava bene, che ci ha provato ma non era in condizioni, insomma. E poi bisogna comunque ammettere che anche quel Marsiglia era veramente una squadra fatta di grandi giocatori, qualcuno di loro poi è venuto anche da noi.
Anche grazie al potere economico e finanziario di Bernard Tapie.
Esatto.
Che era il presidente.
Jean-Pierre Papin poi venne da noi, così come Marcel Desailly, no? Insomma, era veramente una squadra forte.
Roberto Lanarone poi fa l'allenatore, allena anche la nazionale italiana in occasione dell'Europeo giocato in Svizzera e in Austria. E allora ti chiedo se questo è stato il più bel momento della tua carriera di allenatore. Battete la Francia 2-0 e andate in quarti di finale.
Devo dire che è stata veramente un'esperienza unica, importante. Credo che avere la fortuna di allenare la nazionale sia qualcosa di assolutamente speciale. Ma anche le qualificazioni per quell'europeo lì sono state veramente qualificazioni difficili, complicate, in un girone tosto. Siamo andati a vincere con la Scozia, cosa che forse in precedenza era successa solo una volta. Insomma... direi una qualificazione sudata e conquistata veramente in maniera meritata. e poi dopo i calci di rigore ancora una volta.
Un'altra volta
ci hanno penalizzato.
Contro la Spagna, che tra le altre cose è come se la Spagna lì si autolanciasse verso i suoi trionfi, perché poi vince quello europeo, vincerà il mondiale e poi rivincerà l'europeo. Ma lì che cosa dice un allenatore prima del rigore? Era finita 0-0 la partita, lo ricordiamo.
Sì, solo ho cercato di capire attraverso gli occhi dei ragazzi chi si sentiva più convinto e sicuro di poter calciare quei rigori. E purtroppo le cose sono andate così, però credo che nei 90 minuti quell'Italia comunque abbia dimostrato il proprio valore. Oltretutto avevamo anche giocatori importanti fuori, perché avevamo Cannavaro fuori, avevamo Pirlo fuori, avevamo Gattuso fuori, tre giocatori che per quella nazionale avevano un peso specifico importante.
E poi perché non prosegui questa tua avventura? Dopo comunque una buona europeo, quarto di finale.
Questo.
E ricordiamo, intanto ci sono i rigori, perché sbagliano De Rossi, che peraltro due anni prima al mondiale, nella finale, aveva fatto gol. Casiglia spara sia il tiro di De Rossi sia poi quello successivo di Natale. Perché?
Ma questo andrebbe chiesto a qualcun altro, non al sottoscritto.
E ma tu come l'hai vissuta?
No, io non sono uno abituato a così a fare troppi ragionamenti, a cercare. Sono uno che bada molto al sodo e mi piace che le cose siano dette in maniera schietta. Io ricordo prima dell'europeo, quando il presidente fu anche bravo nel mettere una clausola dove disse, insomma, se finito l'europeo non, Donadoni non sarà riconfermato come commissario tecnico, c'era una buona uscita di, se non sbaglio, di mezzo milione che lo disse in conferenza. E nella stessa conferenza io lo ringraziai e gli dissi che non lo accettavo, non mi sembrava una cosa giusta, mi sentivo assolutamente tranquillo e sicuro di quello che potevo fare, e quindi non, questa cosa non mi piacque e la rifiutai. Poi alla fine le cose andarono in questo modo e probabilmente c'erano anche delle spinte che arrivavano da altre parti, che forse ambivano di nuovo, però ripeto, sono tutti quei discorsi che per sentito dire lasciano il tempo.
Ricordiamo che ci fu il ritorno di Lippi, no?
Esatto.
Tu hai ancora voglia di allenare?
Sì, direi che allenare è una cosa che mi piace, e mi piace vivere i ragazzi sul campo, mi piace cercare di trasmettere loro tutto quello che è il mio sapere dal punto di vista calcistico, ma anche dal punto di vista umano. Credo che sia qualcosa che ti fa sentire comunque sempre con la voglia di imparare, di migliorarti, di crescere. Credo che questo sia un aspetto importante.
Ed è una cosa che ti dà soddisfazione tanto quanto quando giocavi?
No, non puoi paragonarle, perché sono cose diverse. Indiscutibilmente da allenatore quelle che sono le pressioni, quelle che sono le tensioni che vivi sono decisamente superiori. Anche proprio dal punto di vista fisico è uno sforzo notevole, notevole. Quando sei in campo e giochi, hai la palla tra i piedi, chiaro che fatica la fai, ma è
giochi.
Sì,
appunto,
esatto.
Giochi.
C'è esattamente quello, e sai di poter determinare qualcosa tu personalmente, lì chiaramente le cose cambiano.
E per chiudere, a questo punto ti tocca fare l'allenatore. Dobbiamo fare la squadra tua tipo del mondiale del 90. Allora, vediamo un po' che cosa scegli.
Portiere ho messo comunque Zenga. I due centrali di difesa metto Baresi e Köhler, con i due esterni nei quattro di difesa Bergomi e Maldini.
Ah, quindi difesa quasi tutta azzurra. Breme lo lasci fuori?
Sì.
Va bene. A metà campo?
A metà campo ho messo... Sono indeciso, ma ho messo Stojkovic a sinistra, con Gazza e Matteus i due centrali,
Bene, sull'esterno io metto Donadoni e quindi tu metti chi vuoi, ma metto Donadoni.
Ti ringrazio, e davanti ho messo Totò Schillaci con Maradona.
Va bene, Milano gioca quindi. Il grande Roger Milla, 38enne, 4 gol.
Milla è veramente stato incredibile in quel mondiale, però insomma di fronte al capocannoniere...
No, Schillaci deve giocare per forza. E Maradona come fa a lasciare
Maradona
fuori?
Se lasci fuori Maradona, veramente, allora rischi di beccare veramente gli insulti di tutti.
Sì. Bene, grazie Roberto, è stato un piacere.
Grazie a te,
ciao.
Grazie a tutti.